alcuni della sinagoga detta dei Liberti, comprendente anche i Cirenei, gli Alessandrini e altri della Cilicia e dell'Asia, a disputare con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Nell'udirlo fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: «Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Proruppero allora in grida altissime, turandosi gli orecchi. Poi si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E così lapidavano Stefano, mentre pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò forte: «Signore, non imputar loro questo peccato». Detto questo, morì. Parola di Dio. Salmo responsoriale dal Salmo 30. Signore Gesù, accogli il mio spirito. Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Signore Gesù, accogli il mio spirito. Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede in te, Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia. Signore Gesù, accogli il mio spirito. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia. Tu mi nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Signore Gesù, accogli il mio spirito.
Detto colui che viene nel nome del Signore, risplende su di noi la luce del suo volto.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governatori e re a causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre che parla in voi. Non vi impaurite se il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Perché chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Oggi, lo sapete, la fe, ricordiamo Stefano, che il primo martire di cui si parla nel Nuovo Testamento, primo martire dopo Gesù. Chi era? Che significato ha avuto Stefano agli albori della Chiesa? È una posizione piuttosto originale la sua, perché Stefano fa parte di quel gruppo dei discepoli di Gesù più aperti di mente, perché erano emigrati, rientrati in patria. Parlavano greco, forse non parlavano nemmeno, i più giovani non parlavano nemmeno ebraico, parlavano greco ed erano più liberi dalle tradizioni rispetto a quegli ebrei che erano sempre stati in patria. Negli Atti degli Apostoli vengono chiamati ellenisti perché erano di cultura più grecizzante. Vengono quindi da un'esperienza religiosa, loro sono lontani dal Tempio, dai sacerdoti, non c'erano sacerdoti, erano lontani da Gerusalemme, il Tempio era uno solo, non è come ora, chiese ce n'è tante sparse. E quindi loro erano più liberi anche dalle tradizioni ebraiche, quindi più aperti, più pronti anche a cambiare, a orientarsi verso dei valori diversi rispetto a quelli tradizionali ebrai. Quindi per loro era stato più facile relativizzare il Tempio e la legge, perché al Tempio molti di loro, i più giovani, non c'erano mai stati nemmeno. E Gesù aveva detto che l'era del Tempio è finita, Dio non abita nelle chiese, nei templi, oggi si direbbe nelle chiese. Dio non abita nei templi, Dio abita nel cuore dell'uomo. Quindi quell'atteggiamento rischioso, tragicamente rischioso, che molti anche oggi hanno, quello di andare al mattino a cantare salmi nel Tempio, convinti di parlare con Dio, che poi escono dal Tempio e vanno a ammazzare qualcuno. Quello è il Tempio, il corpo di quelli che ammazzano, quella è la casa, la nuova casa di Dio. Quindi questa novità di Gesù, quelli come Stefano erano più pronti ad accoglierla, perché al Tempio non c'erano mai stati, erano all'estero, erano fuori. Forse senza Stefano e i suoi compagni, e poi anche Paolo, i cristiani avrebbero corso il rischio di diventare una setta all'interno della religione ebraica, come gli Esseni. Ce n'erano altri che somigliavano a delle sette. Che differenza c'è fra setta e comunità di fede? Proprio di questo vorrei parlare oggi, perché il pericolo di far parte di una comunità, ma viverla come una setta, ci sa tutti. Allora, che differenza c'è fra setta e comunità di fede secondo lo spirito di Gesù? In una setta i membri parlano fra di loro, e se parlano all'esterno lo fanno soltanto per aumentare il loro gruppo, perché per salvarsi c'è un modo solo: entrare a far parte del loro gruppo. Questo è il limite pericolosissimo delle sette. Vuoi salvarti? Entra nel gruppo, non comportati in un certo modo. I discepoli di Gesù invece sono invitati a rivolgersi a tutti per annunciare il regno di Dio che sta arrivando, non in primo luogo aggregare al gruppo. La salvezza non passa necessariamente attraverso di loro. Una volta un discepolo di Gesù, un gruppo di discepoli di Gesù, torna, va da lui tutto trafelato a dire: maestro, maestro, abbiamo visto uno che non fa parte del nostro gruppo, che guariva un malato rammentando il tuo nome. Proibisciglielo, perché non è dei nostri. E Gesù sembra aver detto: ma il malato è guarito? Sì, e allora basta, lo scopo è quello. Lo scopo non è far propaganda al gruppo, dire alla gente che entri nel gruppo, ma che gli zoppi camminino, che i ciechi vedano, che coloro che hanno perso la speranza la riacquistino. Loro invece erano preoccupati che si sapesse che era attraverso di loro che gli zoppi camminavano. Quindi la purezza settaria è una purezza di separazione. La purezza evangelica invece è una purezza di compromissione. Nelle sette ci si salva da questo mondo cattivo e violento separandosi, scappando, chiudendosi in una purezza rituale. Secondo Gesù ci si salva invece andando verso gli altri. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per amore, perché altri accedano a una vita di speranza, costui la trova moltiplicata. Il regno di Dio, dice il Vangelo, è simile a una rete gettata in mare che raccoglie pesci di ogni genere. Anche i gruppi settari gettano la rete, ma lo ripeto per aumentare il gruppo. Gesù in primo luogo ai suoi discepoli ha chiesto di andare ad annunciare l'Evangelo, non tanto per aumentare il proprio gruppo, ma perché la speranza dilaghi, perché chi ha perso la speranza la riacquisti, perché chi piange abbia le lacrime sul proprio volto asciugate. È questa mentalità di far parte di un gruppo, di una comunità, che facilmente scivolava verso la setta, era presente nell'ambiente di Gesù. Molti intendevano il tempo del Messia Salvatore come un tempo in cui lui avrebbe realizzato una comunità scelta, santa, pura, ed avrebbe eliminato i peccatori. Questa sarebbe stata la salvezza per alcuni. Scattivare la parte marcia del popolo ebraico e poi di tutto il mondo e salvarne solo un pezzo, uno spicchio, come si fa con una mela bacata. È un vizio antico quello di scattivare per salvare. Pazienza se si perde qualcosa, ma è una mentalità pericolosissima questa, che mi sembra, se non si sta attenti, sta dilagando anche oggi. Vi porto tre esempi e concludo poi, che ai tempi di Gesù possono incarnare questa mentalità settaria. Per esempio Giovanni Battista. Ricorderete il furore con cui Giovanni Battista annuncia il Messia come colui che avrebbe ripulito l'aia e come avrebbe invece salvato il mondo eliminando la parte marcia. Come si fa a levare il male? Si elimina il male ammazzando chi lo fa. Questa è per la mentalità della setta. I farisei, sapete, farisei vuol dire proprio separati, quindi lo marcavano anche nel nome: noi non siamo come gli altri. I farisei pretendevano pubblicamente di rappresentare la comunità santa, quella pulita, quella che non sbaglia. Essi attendevano il Messia, il quale, puro da colpa, avrebbe eliminato i peccatori, dicevano loro, con parola potente. E poi c'era un altro gruppo, gli Esseni anche, si chiamavano. C'è chi dice che Gesù avesse fatto parte anche di questo gruppo degli Esseni, ma i Vangeli non lo documentano questo. Non so se sapete che nel 1947, mi pare, a Qumran, sulle rive del Mar Morto, furono trovati 600 manoscritti di questo gruppo degli Esseni, lasciati lì da una comunità religiosa ebraica a carattere monastico, che in genere è stata identificata con gli Esseni. Ebbene, questi manoscritti sono databili fra il 200 a.C. e il 120-130 d.C. e presentano parecchie affinità di pensiero e di parole con il Nuovo Testamento. anche il gruppo degli Esseni si considerava il vero Israele. Questa è una tentazione fortissima, io non sono come gli altri, se tutti fossero come me il mondo andrebbe meglio. Sono pericolosi quelli che pensano così. Gesù come si pone di fronte a queste esperienze, di fronte al Battista e a questi gruppi? Dichiara guerra ai farisei, guerra non quella con le armi, verbale, dichiara guerra ai farisei e chiama a sé proprio quel maledetto popolo che non sa nulla della legge, quello che questi gruppi disprezzavano. Gesù si rivolge a loro. Poi dichiarerà che è più vicina a Dio la sete di amore di un peccatore che non l'arroganza presuntuosa di chi crede di essere a posto. Ricordate, uno degli aspetti più conturbanti del Vangelo è proprio questo. A un ladro in croce dice: oggi sarai con me in paradiso, perché vede che c'è una sofferenza di ricerca nonostante che abbia sbagliato. A un giovane che dice che ha osservato la legge fin da quando era bambino, vista la sua arroganza, dice: com'è difficile che quelli come lui entrino nel regno dei cieli. Quindi ci si meraviglia a volte perché Gesù è stato eliminato. È stato eliminato proprio per questo motivo, perché destabilizzò il disordine costituito a quei tempi. Ma sempre quando uno si costituisce come modello e disprezza gli altri, sempre si corre il rischio di divinizzare lui e buttare fuori, dichiarare criminali gli altri. Io credo che dovremmo, sono due simboli secondo me che sono molto significativi, molto importanti da ricordare nella Bibbia, o meglio, uno nella Bibbia e uno invece mi è rimasto impresso dalla predicazione di Papa Roncalli. Vi lascio con questi due esempi per chiedersi se noi anche comunità di Paterno somigliamo al primo o al secondo. Il primo è l'arca di Noè. I settari considerano il proprio gruppo come l'arca di Noè. Il mondo sta allagando, ricordate il diluvio universale. Il mondo sta allagando. Come ci si salva? C'è una barca, monta sopra la barca e sarai salvo. E quelli che non riescono a montare sulla barca affogano nelle acque desolate di un mondo senza speranza. O monti sulla barca o sei fottuto. Questa è la logica dell'arca. Questa è la logica dei settari. Noi siamo la salvezza. L'unica cosa da fare è unirsi al nostro gruppo. L'altro simbolo invece mi viene da delle parole che ha detto Papa Roncalli, che mi sono rimaste impresse, che è l'opposto dell'arca di Noè. E dice: voi comunità che dite di riferirvi a Gesù Cristo, siate come la fontana del villaggio, dove certo vanno lì a rinfrescarsi e a bere quelli che abitano nel villaggio, ma anche il passante, che non diventerà mai cittadino di quel villaggio, anche il passante si ferma, si lava, si rinfresca, beve e poi riparte, forse con una speranza in più. Non dobbiamo radicalizzare la testimonianza al Vangelo che sentiamo di dover fare, ma sentire che è rivolta a tutti, non a pochi privilegiati. Anzi, più le persone hanno sfiducia nelle proprie possibilità, più sono chiamati a condividere questa speranza. Ecco, noi, se è vero il proverbio latino che diceva nomen omen, che vuol dire che il nome è un presagio, noi che ci si chiama Comunità di Santo Stefano, questo forse dovremmo testimoniare nel nostro piccolo spazio che occupiamo, cioè di non essere una setta, di avere le porte aperte, come dice Papa Francesco, non perché la gente entri, ma per uscire noi a contagiare in un momento come questo, in cui continuare a avere speranza è difficile, perché le cose non vanno bene in questo momento da un punto di vista universale, proprio da un punto di vista di tutta la storia del mondo, non di una civiltà e basta. E quindi sentire che non siamo una setta, ma un seme gettato nel campo che farà germogliare misteriosamente e inaspettatamente qualcosa. Credo in un solo Dio.